Pezzi Maria Cristina?
Sì.
E Martina c'è, ha telefonato il papà.
Certo.
E signorello Beatrice?
Non manco mai.
E Marco c'è?
Di sicuro.
Ah, e Torricelli Erika?
Sì.
E Vittorini Flavia?
Sì.
E Capice Samuela?
Sì.
E signorello Alessandro?
Sì.
C'è. E Anna Maria di Roma?
Sì.
Ma che cosa farete questa sera? La gente lo vuol sapere, io l'ho annunciato. Cosa farete questa sera? Cose belle?
Sì, speriamo che sia una cosa bella e una storia, una delle solite che Don Felice ci racconta la sera, il martedì sera, che insieme a questi bambini abbiamo deciso di, termine tecnico, è sonorizzare, cioè rendere un po' più gradevole l'ascolto attraverso l'utilizzo di alcuni strumenti musicali, tra cui alcuni inventati e costruiti dai nostri ragazzi.
Ne possiamo sentire qualcuno così?
Sì, certamente, forza Massi, facci sentire questo strumento.
Ma sì, io l'ho sentito, scusami, ma ecco, adesso sì che si sente bene. Ne vogliamo sentire un altro strumento. Forza? Sì, questo mi dà un'idea, ma non la voglio dire. A me dà un'idea questo strumento, però. E ancora? Beh, questo sì, questo l'ho capito. Questo l'ho capito anch'io.
E pensate che è realizzato con delle banali noci di cocco.
Beh, questo forse non bisognava dirlo, perché veramente sono strumenti inventati, bellissimi.
Sì, alcuni sono inventati, altri sono dei classici strumenti, altri ancora sono strumenti di effetto come questo magico strumento. Si chiama Spring Drum ed è uno strumento che appunto fa l'effetto del tuono, del temporale.
Benissimo. Ragazzi, siete pronti?
Sì!
E il titolo è Gli uccelli baranda. Nella chioma di un grande albero dal fogliame molto fitto e dal tronco liscio come una colonna di pietra, aveva costruito i suoi nidi una numerosa famiglia di uccelli baranda. Le piume di questi uccelli sono molto colorate e tutti gli animali gliele invidiano. Ma soprattutto questi uccelli sono preoccupati perché le loro belle piume si vendono ai mercati. Un giorno però arrivò sotto l'albero un cacciatore che aveva sentito dire che su quell'albero si trovavano questi meravigliosi uccelli nascosti tra le foglie. Si accorse che il tronco era alto e liscio e provò inutilmente ad arrampicarsi. Decise allora di sparargli. Ma presto si rese conto che per venderli al mercato gli uccelli baranda gli servivano vivi e non morti. Ci pensò sopra molto, girò varie volte attorno all'albero mentre gli uccelli guardavano quello che faceva. Gli venne una brillante idea. Dopo qualche giorno il cacciatore ritornò ai piedi dell'albero a ridosso del suo cavallo. Con molta calma si frugò nelle tasche, tirò fuori alcuni semi e li piantò ai piedi dell'albero. E dopo aver fatto ciò, andò via galoppando. Un picchio che laboriosamente scavava la sua casa nel tronco, disse agli uccelli che sostavano tra i rami: «Ehi voi, attenti a quel cacciatore, di sicuro ha in mente una trappola!» E continuò a scavare. Un bel giorno soffiava un forte vento. Venne giù un grande temporale con fulmini e tuoni. Stava arrivando la stagione delle piogge. Ai piedi dell'albero spuntò un germoglio. Proprio lì dove il cacciatore aveva piantato i suoi semi. La pioggia continuava ad annaffiare la nuova pianta. Fino a che, crescendo, raggiunse i rami più alti. Allora il picchio un giorno esclamò: «Ecco, è proprio una trappola, come sospettavo! Adesso il cacciatore potrà arrampicarsi sull'albero e catturarvi nel sonno. Dovete fare qualcosa. Beccate questo arrampicante, distruggetelo!» Ma gli uccelli avevano altro da fare, dovevano giocare, volare e... ballare nell'aria. Una sera tornò il cacciatore con il suo cavallo. Mentre gli uccelli erano volati via, si arrampicò sulla pianta e collocò tante trappole nascoste tra le foglie. Quando tornarono, gli uccelli rimasero tutti presi nelle trappole. Gli uccelli si lamentavano, ma non sapevano che cosa fare. Passò di lì un anziano ranocchio. Vedendo gli uccelli intrappolati e tristi, trovò loro la soluzione, dicendo di fingersi morti quando il cacciatore sarebbe tornato e li avrebbe buttati via anziché portarli con sé. Gli uccelli impauriti seguirono il consiglio del saggio ranocchio e si finsero morti. Il cacciatore ci rimase molto male. Non poteva vendere gli uccelli baranda morti, così li buttò via, man mano che li tirava fuori dalle trappole. Il cacciatore se ne andò molto seccato. Il vecchio ranocchio che era rimasto ad osservare quanto era accaduto aggiunse: adesso bisogna distruggere il rampicante. Ma nessuno aveva voglia di farlo, e poi il cacciatore non c'era più. Ormai gli uccelli erano liberi di volare felicemente. Il picchio, che aveva osservato e ascoltato ogni cosa, dicendo una bugia esclamò: «Ecco il cacciatore che torna!» Tutti gli uccelli si precipitarono a beccare il rampicante. in poco tempo non ne restarono che briciole sparse sotto l'albero. Adesso gli uccelli baranda stanno molto attenti che non cresca un altro rampicante vicino al proprio albero. Sì, io penso che ci voglia un applauso. Io lo sento intenso e fortissimo in cuffia, voi no, però sono rimasti veramente tutti così, a bocca aperta, a sentire questa bellissima storia, così raccontata era poca cosa, leggere è facile, ma così armonizzata, come si dice Anna Maria?
Sonorizzata.
Sonorizzata così splendidamente da questi ragazzi. L'applauso ve lo faccio io, anche se sono solo, ma ci sono tanti genitori. Sì, bravi, bravissimi. Ecco, abbiamo la prima telefonata. Chi è che ci chiama? Sì, sono bravi, è vero. Quanti sono? Io non l'ho contati, a dire la verità.
Sono 15.
Sono 15 bambini. L'età, Anna Maria?
L'età varia da 3 anni, 4 anni fino ai 10-11.
Ecco, da 3 fino a 10-11 anni, quindi sono veramente piccoli. Allora, questa signora che ci chiama, che è un'amica affezionata di Radio Mediterraneo, mi incarica, Anna Maria, fallo tu, fatelo voi, mamme, un bacetto ad ognuno. Grazie.
Sicuramente, ecco, lo diamo subito.
Grazie. Davvero, grazie. Sì, era una nostra amica che ci telefona, ma penso che adesso daremo un po' di spazio anche ai genitori. Io abbasso un po' i microfoni della vostra sala, così avete così un attimo di respiro, potete dire qualcosa. Nel frattempo vi preparate anche per il saluto finale, no? Vero Anna Maria?
Sì, certamente.
Ecco, allora voi vi preparate, io intanto rispondo a qualche telefonata che sicuramente arriverà, infatti ce n'è una pronta. Eccola la telefonata, pronto?
Buonasera.
Buonasera, ma hai sentito questi bambini che bravi?
No, io ci sono adesso.
Eccola.
Ero di
che
sotto.
Ti sei perso, che ti sei perso, non ci sarà neanche la replica poi.
Lo so.
Va bene, veloce stasera che abbiamo molte cose
da fare.
Sì, molte, molte.
Va bene, io vi saluto a tutti.
Grazie del tuo saluto, ti salutano anche dei bimbi, ecco. Erminia?
Pure io saluto a tutte le mamme e i bambini.
Senz'altro. Le mamme ce ne sono solo alcune rappresentanti. Comunque, tutti. Un saluto cordiale da Viterbo.
Certo, c'è Angelo?
Angelo non c'è, sono solo per adesso, ma poi avremo molte persone.
Buongiorno a tutti, oggi non sono venuta,
Lo vi ho notato.
E pazienza.
La prossima. D'accordo.
Allora vi saluto.
Grazie.
Buongiorno a tutti.
Grazie.
Ciao.
Sì, ecco intanto un ringraziamento a tutti voi, particolarmente alla maestra Anna Maria. Anna Maria, ti ringrazio in modo particolare, spero di avervi ancora ospiti di Radio Mediterraneo, anche con più spazio, con più tempo.
Sì, grazie mille Don Felice. Io volevo ringraziare senz'altro tutti quanti i bambini, volevo ringraziare la scuola che ha collaborato con noi, perché noi ci siamo presentati nella scuola, abbiamo proposto questo tipo di laboratorio che teniamo il giovedì pomeriggio e la scuola ha accettato, quindi vogliamo ringraziare la scuola elementare statale
Giosuè Carducci,
esattamente, il direttore, e soprattutto volevo ringraziare una persona che ha reso possibile il tutto, perché senza questa persona non sarebbe stato assolutamente possibile fare tutto ciò. È la presidente dell'Associazione Musica Nova di Roma, che ha reso possibile.
Ma è presente in sala?
Questo. Sì, è presente, è arrivata, la conosciamo e spero ci dica qualcosa.
Sì. Ecco, la salutiamo
ben. Buonasera intanto, buonasera a tutti. Comunque io credo che la prima
l'autrice di tutta questa cosa è esattamente Anna Maria. Anna Maria che ha reso possibile veramente una cosa splendida, e soprattutto i bambini, che devo dire che sono splendidi e bravissimi. Veramente un applauso grosso a tutti quanti. Grazie. Bene. Per averci invitato qui.
Ecco, l'invito è, dato che diciamo la Presidente, Radio Mediterraneo è non aperta, apertissima a queste iniziative.
E speriamo che sia la prima di una serie. Lunga serie.
Ecco, ce lo auguriamo di cuore.
Grazie.
Ce lo auguriamo di cuore. Grazie, grazie davvero a tutti voi. E adesso passiamo a un argomento molto diverso, un argomento diciamo per adulti, ma senza riserve, per adulti, per tutti, perché parleremo al L'amore mio. Beh, un programma completamente diverso, ma abbiamo la felice coincidenza di avere così delle persone veramente competenti in materia che ci illumineranno. Per dare tempo ai bambini di uscire, e per magari l'ultimo saluto, siete pronti? Ecco, il saluto dei bambini.
Ciao!
Intensissimo, calorissimo! Grazie a tutti voi, grazie, grazie, buonanotte, ciao! Ecco, adesso diamo un po' di spazio, c'è anche una telefonata, pronto? Sì, invece è chiuso, sì, voglio intanto ripetere che adesso il nostro programma proseguirà con Alcol Amore Mio, annunciato già ripetutamente, verranno delle persone esperte in materia che ci parleranno di questo argomento, un argomento sicuramente interessante, ma per adesso, in attesa, dateci un po' di tempo per organizzarci, vi mando un brano musicale, solo un attimo.
Emozioni
Sì, cari amici, riprendiamo il nostro dialogo così interrotto momentaneamente proprio per dare spazio al nuovo momento. Vi chiedo scusa perché qualcosa non funziona, adesso sì. Ecco, siamo pronti per iniziare il secondo argomento già annunciato ripetutamente. Però prima di farlo consentitemi di ripetere i nostri contatti telefonici, sono importanti. Durante la trasmissione speriamo che intelligentemente come sempre troverete il momento opportuno per fare domande sull'argomento. Dateci tempo all'inizio di farvi sapere così come vogliamo affrontarlo questo argomento, alcol amore mio, e poi potrete chiamarci su questi numeri 070039, devo dare il numero internazionale perché ci seguono anche via internet in molte parti del mondo, e allora per chiamarci 0039 0761 635 61 oppure 0039 6352 95. Ci seguite sulle onde di Radio Mediterraneo oppure su www.profeta.it/audio e questo vi consentirà di contattarci senza confini, senza limiti, in qualunque parte. È stato annunciato ripetutamente questo argomento, alcol amore mio. Sì, io ho dato a tutti la scaletta, però poi intelligentemente non me la sono tenuta per me. Io ti ringrazio se me ne trovi una, così, tanto per avere... intanto devo dire che su questo argomento, ma non per fare pubblicità, io credo di essere molto vero quando dico che ho letto con piacere Alcol amore mio di Maurizio Pasquazzi e Anna Virdis, che sono qui di fronte a me. Un libro interessante, non so, per farvi complimenti, intanto vi presento, il dottor Pasquazzi è uno dei due autori, da molto tempo impegnato proprio nella terapia, no? in questo campo, ma poi prima di dire terapia, di dire varie cose, dovremo addentrarci. È un medico ospedaliero fino al 1996 e poi ha avuto altre esperienze che l'hanno portato poi a interessarsi particolarmente di questo argomento. È vero, dottor Pasquazzi? Sì, ecco, chiedo scusa, sto alzando i microfoni, tutti i vostri microfoni, poi pian piano avremo modo di presentare, no, comunque si sente magnificamente, Ottorino, tutto a posto.
Allora, la ringrazio, Don Felice, di questa presentazione. Sono 35-37 anni che mi occupo di alcolismo. Questo libro è un po' la sintesi di questa esperienza personale e insieme alla dottoressa Virdis, con la quale collaboro da oltre 20 anni. Il titolo è già un messaggio, Alcol amore mio, perché il rapporto tra l'alcol e l'individuo è un rapporto affettivo, è come un rapporto d'amore, è un legame così profondo, così forte, che lo possiamo paragonare soltanto a un rapporto affettivo, a un rapporto d'amore, appunto.
Dottoressa, la sua esperienza invece collaterale, insieme, come è venuto questo interesse? Ha fatto una tesi, mi pare, su questo argomento.
Io ho cominciato a interessarmi di questo argomento facendo la tesi di laurea sull'alcolismo e ho lavorato sempre soltanto in questo campo. Io sono psicologa e quindi mi occupo della parte psicologica dei problemi che riguardano il fenomeno alcolismo. E quindi intanto... collaboro con il dottor Pasquazzi, che è oltre che psicologo anche medico, quindi nel centro che noi abbiamo fondato facciamo recupero per alcolisti e anche per i loro familiari, abbiamo un trattamento completo per tutta la famiglia.
Io ho dettato una specie di di motivazione di questa trasmissione, motivi e contemporaneamente anche obiettivi, informare per prevenire. In base alla vostra esperienza, si è abbastanza informati, poco informati su questo argomento? La gente cosa ne sa quando si trova di fronte a questo problema?
Si è informati superficialmente. Rispetto a qualche decennio fa, dove l'informazione era molto, molto scadente, molto scarsa, oggi l'informazione è aumentata. Però è un'informazione molto superficiale e soprattutto non mirata. Cioè, quello che vogliamo dire è che molto spesso i malati, ma ancor più i familiari dei malati, non trovano il messaggio giusto. Quando lei vede, e ce ne sono state, e ce ne sono tuttora decine di trasmissioni sull'alcolismo, lei sia alla radio sia in televisione, vede soltanto l'intervistatore che si preoccupa di conoscere la storia di quel malato, quanti casini ha fatto. Ma non è questo.
È fin troppo facile, insomma.
Perché con questo si avvalora invece il giudizio morale negativo nei confronti dell'alcolista. Nessun medico mai, ma nessun profano neppure, giudica negativamente un diabetico. Lo si fa invece con un alcolista. Come se questa malattia, che è malattia, considerata tale in tutto il mondo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, fosse in realtà un vizio. Viviamo in un paese, l'Italia, come tutto l'Occidente, in cui si favorisce il bene del malato. Poi però si condanna la malattia e quindi viene emarginato il malato.
Ma questo forse per una cultura, diciamo, che acquisita in passato e mai doverosamente corretta, perché diciamo, altre forme di droga sono relativamente giovani, almeno nei modi e per i danni che procurano. L'alcol è un po', diciamo, ha una storia molto più antica e diciamo che il bere troppo, io ricordo da bambino, tra l'altro ho avuto anche così, diciamo, l'avventura, non dico altro, né piacevole né niente, i miei avevano un'osteria e quindi il vino era a portata di mano di tutti. Nella mia famiglia, grazie a Dio, nessuno ha avuto questo problema, di questo malessere, insomma. Tant'è vero che poi sentivo dire, credo da un collega, che c'è una specie di predisposizione, diciamo, mi diceva, qualcuno di noi non diventerà mai alcolista, qualcuno rischia di diventare. È esatta questa valutazione, magari dalla dottoressa Verdi, se non so.
Allora, intanto volevo precisare una cosa, quando noi parliamo di alcolismo parliamo di persone non che bevono troppo, ma che hanno una dipendenza dall'alcol.
Ho capito, quindi allora, già una differenza notevole.
È una differenza notevole, lei parlava della droga, noi la droga non la produciamo e non la vendiamo, l'alcol lo produciamo e lo vendiamo, l'alcol è considerato un alimento, anche se non è un alimento indispensabile, l'alcol ci accompagna sempre, noi ce l'abbiamo anche nella messa l'alcol,
sì, è vero.
Dalla notte dei tempi. L'alcol, quando è stato scoperto il vino, quando è stato inventato, ha accompagnato qualsiasi cerimonia, anniversario, convivio, momenti di riunione dell'individuo in genere, no? E mano a mano. Per cui è molto difficile oggi riuscire a dividerlo. Per cui, per non creare allarmismi, per non farci telefonare da persone che ti dicono io bevo tot bicchieri, cosa sono? Allora, le persone che hanno dipendenza dall'alcol sono le persone che hanno un bisogno continuo e assoluto di bere, è di queste di cui noi ci occupiamo. Queste persone hanno una predisposizione che può essere psicologica, sociale, in parte ereditaria e poi è una malattia che non come si vede nelle vignette appartiene al barbone che sta attaccato al pale. L'alcolista è uno di noi, è una persona malata che può essere un medico, può essere un pilota, può essere un disoccupato, può essere una cameriera, può essere una casalinga. È una persona come noi che si ammala di questa malattia. Purtroppo, siccome c'è una grossa condanna morale nei confronti dell'alcolista, è una malattia che uno tende a nascondere. Allora, in famiglia si nasconde perché si ha vergogna che ci sia una persona che beve, quello che beve si nasconde perché vuole continuare a bere ed è il primo già a giudicarsi e a giudicare che il suo bere è troppo, però lo deve proteggere, lo deve continuare a fare. Allora, io ho un po' deviato da questa parte proprio per evitare.
Ma questa è una precisazione più che opportuna. Ma ecco, io leggevo nel vostro libro e la cosa mi ha incuriosito molto. È vero che la prima avvisaglia di un probabile amore, no? Che poi potrebbe diventare anche un amore dipendente, diciamo, può avvenire anche in tenerissima età, in tenera età, non tenerissima, insomma, molto da giovane. Leggevo di qualcuno che a quel primo bicchiere, quella volta, diciamo sì, l'ha vissuto con una particolare euforia, con una particolare emozione, non so se si possa dire anche emozione, e poi però è rimasto come un legame, un ricordo a questo primo evento, che poi ha sfociato in altri tempi, in altre modalità. Esatta questo avvisaglio che potrebbe essere interessante, perché magari qualcuno già potrebbe avere un ricordo di qualcosa e dire è per me un sintomo che, da cui devo trarre qualche motivo di attenzione, di prudenza.
E questo in realtà è un po' una sorta di scoperta che riesce a fare il malato nel momento in cui si cura. Perché è vero quello che lei ha ricordato, che c'è un incontro a volte precocissimo, in tenerissima età, un incontro molto significativo, un incontro un po' fulminante tra la sostanza, o meglio, tra l'effetto della sostanza e l'individuo. Poi resta lì come se fosse un segnale molto, molto profondo che può essere ricercato immediatamente dopo o a distanza anche di molto tempo. Questo però i nostri malati, perché spesso andiamo a ricercare questo primo incontro, riescono un po' a ritrovarselo dentro, anche nella memoria, ma anche nella sensazione che ha suscitato, soltanto dopo, perché apparentemente, e questo è anche un po' il limite di questa malattia, di quanto sia traditrice, apparentemente l'individuo non dà peso, non dà significato a questo primo incontro. Sta di fatto però che poi, più in là, lo ricercherà. Da considerare, dobbiamo precisare una cosa, l'alcolismo è una malattia multifattoriale, cioè dipende, bisogna tenere in considerazione l'individuo, la sostanza, l'ambiente. È l'interazione tra questi tre componenti che creano la malattia. Noi personalmente pensiamo che l'individuo sia l'elemento più importante, nell'individuo un disagio molto profondo. È come se andasse alla ricerca di qualche cosa di cui non conosce bene che cosa, c'è però un malessere. Il momento in cui incontra l'alcol e l'effetto dell'alcol è come se improvvisamente scoprisse di aver trovato qualche cosa che momentaneamente lo appaga. Poi dopo lo andrà a ricercare.
È un effetto prevalente fisico o più sulla psiche?
Psichico, è mentale.
È mentale.
Sì,
eh?
Poi ogni malato lo descrive nel suo modo particolare, cioè se lei chiede a un malato ma che cosa, perché beveva, nel senso che cosa provava, e allora c'è quello che gli dirà che superava la timidezza, quell'altro che lo faceva sentir forte, un altro ancora che dimenticava le preoccupazioni, un altro. I giovanissimi lo spiegano molto meglio e lo spiegano con le stesse parole con le quali il tossicodipendente spiega il suo rapporto con la droga, perché la malattia è identica anche se la sostanza
è diversa,
anche la cura è diversa. Cioè il giovane ti dice mi piaceva stare sballato. Cioè stare in una realtà diversa.
Sì, abbiamo trascurato un fatto importante, io credo, lo riprendiamo. Ma quanto incide, diciamo, nei danni fisici, nei danni sociali, questa malattia? Mi pare che sia non solo poco conosciuta, come abbiamo detto, ma anche poco valutata per gli effetti che produce a livello sia di persone, sia di società, sia di anche per la mortalità. Si parla anche di questo, ahimè. Abbiamo dei dati?
Dati che sono sempre opinabili, sempre discutibili, semplicemente per il fatto che non esistono dati certi, statistiche certe, perché un tempo c'erano negli ospedali psichiatrici il 30% dei ricoverati erano alcolisti, e quello era già un dato. Negli ospedali generali la diagnosi di alcolismo veniva scritta in cartella clinica. Oggi nessuno scrive più alcolismo cronico o dipendenza alcolica, perché viene retribuita dalla regione molto meno che una cirrosi epatica, anche se poi nel 70% dei casi è di origine alcolica. Allora, no, allora dove riprendono i dati? E quindi sono sempre dati indiretti. Sta di fatto però che i morti per alcol sono 50.000 l'anno, l'ISPES dice 30.000, noi pensiamo che siano 50.000 l'anno. I danni sono enormi, un alcolista vive 15 anni meno di un individuo non alcolista. L'alcolismo è la terza causa di morte nel mondo. Prima vengono le malattie cardiovascolari, poi i tumori e poi l'alcolismo, i danni prodotti dall'alcol.
Quindi molto più delle altre droghe.
Scherza.
Quasi siamo al 50% in meno.
Enormemente più numerosi. I costi valutati, non oggi perché nessuno si mette a fare questi conti, perché non c'è interesse a farli, ma 20 anni fa i costi valutati, i costi ospedalieri erano di 2.000 miliardi annui, che era esattamente allora quanto veniva ricavato dalla produzione e dalla commercializzazione delle bevande alcoliche. Tenga conto, tra questa scarsa informazione, che il 10% della popolazione italiana è interessata nella produzione e nella commercializzazione dell'alcol. Quindi lei capisce che ci sono fortissime spinte e anche interessi, no?
Abbiamo diverse persone qui, noi. Io ho presentato soltanto, diciamo, la dottoressa Vildis e il dottor Pasquazzi, ma abbiamo con noi Michele, abbiamo Daniela, abbiamo Marco, abbiamo Gabriella, persone che hanno delle esperienze. Così che possono arricchirci, perché così spontaneamente i nomi sono veri o li abbiamo messi così? Sono così.
I nomi sono veri.
Sono veri. Allora ecco, non so chi è che per primo vuole raccontarci qualcosa sulla scia di quello che stiamo dicendo. Ecco, credo che siano molto curiosi la gente, curiosi nel senso benevolo della parola, ecco, di sentire questa storia sempre con questa prospettiva di essere informati, magari per prevenire o magari per trovare la via giusta. Chi comincia, Michele?
Sì.
Lo vedo pronto, sì, è sorridente.
Buonasera a tutti.
Sì, ti alzo meglio il microfono, più vicino, perché quello è sì. Ecco, così, perfetto.
Diciamo, buonasera a tutti. Ma scusate l'emozione, soltanto che...
Ma fa finta di parlare solo con la dottoressa, col dottore, sì. Con chi ti pare, perché così in radio è molto semplice la cosa, ecco.
Quanti anni avevi, Michele, quando sei arrivato da noi?
È entrato da voi, avevo 23 anni. Adesso sono 10 anni e qualche mese che ho smesso di bere, che sono in cura. E praticamente appartengo a quella schiera di bambini che vivevo veramente in un paese nel quale il fatto del bere da bere ragazzini era considerato normale.
Questo è molto interessante, questo l'abbiamo visto e constatato più volte, che questi papà audaci, anche in questi nostri paesi, dico anche a Bassano, perché il bambino per essere forte, per essere uomo prima del tempo, deve bere. Ci abbiamo una telefonata però. Pronto?
Sì.
Ecco.
Non dire quello, non si sente.
Ah, ecco, dice che Michele deve parlare più forte. Noi abbiamo un tecnico a distanza che ascolta la radio e sì, io ho alzato al massimo il tuo microfono. Michele. Sì, adesso te lo sentirai.
Posso raccontare una storia che mi serve?
Sì, magari più tardi, senza interrompere Michele. Prego Michele, dicevano
che... Ok, allora, mi avvicino.
Sì.
E praticamente io ho iniziato a bere normalmente a casa a 6 anni, 5 anni, perché vabbè, nelle feste così di ricorrenza. E però il problema più grosso è iniziato verso gli 11 anni, quando, mentre magari prima me lo offrivano o capitava per caso che lo bevessi a casa, lo cercavo. E a 14 anni non uscivo da casa, o comunque non facevo niente se prima non avevo bevuto, o guidare il motorino, o uscire con qualcuno.
Anche a scuola?
Sì, sì. A scuola praticamente, se potessi figurarlo proprio materialmente, fino a 14 anni avevo tutti i 7 distinti, buono, sin dalle elementari fino al primo anno del liceo. Già al secondo anno del liceo avevo materi a settembre, tutti e 4, e condotta relativa al comportamento che c'avevo, insomma, non era molto equilibrato. E il problema dell'alcol me lo sono portato avanti per anni, e attribuendo sempre il fatto che i genitori non capiscono, gli amici non ce l'ho, praticamente ero nero brutto e cattivo, e la colpa era sempre degli altri.
Scusa Michele, eri convinto tu di poter smettere quando volevi? Oppure eri certo che non ce l'avresti più fatta?
Questo è un pensiero che è venuto negli anni, nel senso, quando ho visto che era un problema serio l'alcol, allora iniziavo a dire tanto smetto quando voglio, ma questo è venuto molto molto dopo. Dopo che, tra le altre cose, a 21 anni, e qua c'è il fatto anche della velocità con cui si arriva a altre sostanze, e che a 20 anni scarsi, 19 anni, iniziai a fare uso anche di droghe dette leggere ma sempre droghe sono, che era hashish, marijuana e pasticche. E sarà talmente rapida la cosa, io praticamente ho cominciato, la prima l'ho presa, ho fumato a 19 anni, a 22 anni già era diventato un disastro, nel senso che c'avevo debiti.
E senza mai smettere di bere, eh?
Senza, sempre accompagnato. E però poi siccome appunto col tempo l'uso di droghe e il resto mi ha portato a aver troppi debiti, non ne ho potuto più usare e ho continuato soltanto con l'alcol, che sarebbe stata la rovina, insomma, ecco. Quindi alla fine l'alcolista, io alcolista ho sempre usato l'alcol e sempre ricercato quello. E il fatto dello smetto da solo, sono stati rarissimi tentativi, perché sempre per tranquillizzare un po' l'ambiente a caso, perché altrimenti si andava a finire in galera per tutti i casini che c'erano intorno. E praticamente è iniziata un po' una ricerca d'aiuto, che però era una ricerca d'aiuto nel senso: aiutatemi a bere meno o a bere ogni tanto.
Ecco, questo è un passaggio che io vorrei sottolineare, perché credo di non offendere nessun medico del mondo, però mi è capitato di vedere, abbiamo avuto anche noi qui una breve esperienza con alcolisti che erano ospiti qui del nostro monastero, portati dal medico si è sentito dire: tu devi bere di meno. Questo è qualcosa di... Dottor Pasquazzi, vedo che lei scuote la testa, mi aiuti a capire questa cosa, insomma. Cioè, l'alcolista non è che deve bere di meno, io quello che so è che non deve più bere.
Non deve più bere, perché è impossibile bere di meno. Quando la dipendenza si è instaurata, fa parte proprio della dipendenza, la incapacità di astenersi dall'alcol e la impossibilità di mantenere il controllo di quanto si beve. E neppure a distanza di molti anni, io che faccio questo lavoro da tantissimi anni, quindi ho avuto la possibilità di rivedere persone a distanza di decenni, posso confermare che anche a distanza di 15-20 anni, se un alcolista ricomincia a bere qualunque cosa, anche poco, torna a bere esattamente come prima, anzi più di prima. E questo è vero in tutto il mondo. È impossibile, purtroppo l'alcolismo è una malattia cronica, è irreversibile, noi possiamo soltanto disattivarlo. Che vuol dire? Vuol dire far smettere il malato di bere, aiutarlo a imparare a vivere senza l'alcol, ma non può tornare a un bere moderato, questo non succederà mai.
Quindi Michele, tu questo però non lo sapevi ancora, quindi come è andata la tua storia poi?
La mia storia è andata appunto che ho cercato questo aiuto, perché mi rendo conto che tentavo a smettere, io non ci ho praticamente quasi mai provato, cercavo soltanto di ridurre, perché speravo che riducendo avrei elevato di mezzo qualche problema in più, o comunque avrei tranquillizzato a casa e avrei avuto meno problemi, però ridurre era impossibile.
Ti posso fare una domanda? Sì. Come si è posta la famiglia nei tuoi confronti? La famiglia, l'ambiente che ti circondava.
Sa che c'è, che visto oggi è molto più semplice capirlo. All'epoca praticamente non c'erano, cioè non è che mi alzavo la mattina e mi facevo domande sulla che farò oggi. Basta che bevo, e purtroppo intorno c'era tutto un ambiente, un po' anche perché incutevo timore, nel senso che ero molto violento, non che menassi o che alzassi le mani, però nell'atteggiamento mettevo sempre in condizione di paura chi c'avevo davanti. Per cui con mio padre, per dire che c'era anche problemi per conto suo, non relativi all'alcol, ma è una persona molto tesa, c'è un rapporto pessimo. Mia madre era quella che faceva un po' da cuscinetto fra mio padre e me, e mia sorella, che pure lei era un po', diciamo, facevano problemi relativi a una qualsiasi famiglia dove c'è l'alcol o dove ci sono sostanze o dove comunque non c'è un equilibrio.
Come è capitata l'ancora di salvezza? Quando ti sei accorto che l'aiuto che speravi finalmente poteva essere qualcosa di concreto per te?
Quando, cercandolo veramente, non ho più fatto finta di cercarlo e basta, quando me ne ho reso veramente conto che o smettevo in qualche maniera, però ripeto, il problema mio era che io volevo smettere temporaneamente, o speravo che fosse una soluzione. Quando poi ho incontrato i dottori che mi hanno detto: guarda Michele, che tu, quella che c'hai è una malattia, l'unico modo per uscirne fuori è smettere del tutto a vita, non per un mese, due, tre o quattro.
Scusa Michele, ma è facile trovare una struttura? Adesso sembra così immediata, perché vediamo qui i dottori, abbiamo qui un libro che ne parla, però ecco, io mi metto nei panni di chi oggi, magari ascoltandoci, dice: io mi trovo nella situazione di Michele, ho sentito la sua storia, a me quanto mi rassomiglia, però a che santo mi appiglio?
Stasera alla radio. Se capita stasera. Altrimenti...
Ecco, siamo qui anche per questo. Ecco, sono numerose queste strutture di valide, ecco, bisogna aggiungere questo aggettivo necessariamente, strutture valide di soccorso. Gabriella?
Sì, la struttura valida, se lei mi chiede qual è, ovviamente è quella che mi ha accolto. Però io non sono approdata al gruppo dei dottori subito, ho avuto un itinerario molto lungo e doloroso prima di iniziare a curarmi seriamente.
Permetti una domanda alla dottoressa Vitti, mentre dopo seguirò la tua storia. È particolare l'alcol al femminismo? L'alcol donna, diciamo?
È particolare perché oggi incuriosisce, perché ce n'è di più, ma l'alcol al femminile è sempre esistito, solo che la donna è, come sempre, rimasta molto più nascosta. Per un uomo è più semplice bere, è scontato che lo possa fare, è scontato che possa entrare in qualsiasi locale a bere. Nella sua osteria saranno entrati tanti uomini, ma
se non si vedevano donne, no, ai miei tempi
ma le donne alcoliste bevevano di nascosto in casa, sicuramente. Certo, poi se vogliamo fare tutto un discorso sociologico dell'emancipazione della donna, ma io mi rifiuto perché sono comunque l'alcol è a portata di mano di tutti. La donna si rovina molto più dell'uomo, più velocemente, perché proprio per questo problema di non poter bere come fa, per esempio, l'uomo che gli è concesso di più, allora si beve subito qualche cosa di molto forte che gli dà un effetto immediato. Per esempio la donna è appassionatissima dell'amaro, l'amaro è un superalcolico, però se tu vai in un bar, tu donna, e chiedi un amaro, si pensa che tu non abbia digerito e allora è scontato che tu lo possa fare. Questo lo pensa la donna perché, vede, l'alcolista è la prima persona che si giudica. Pensa che gli altri pensino di lei, ma in realtà è lei che pensa di se stessa, per cui la donna, così come anche l'uomo, sono i primi a giudicarsi negativamente, a condannarsi. Ecco perché poi si appigliano a un'innumerevole serie di pretesti per poter bere.
No? Sì. Però condannarsi e non avere e non vedere una soluzione deve essere piuttosto brutta la cosa. Io provo a immaginarla perché, insomma, sapere che c'è questa negatività, no? Vederla con una certa chiarezza e poi non trovare la soluzione.
È terribile. Infatti sono contenta di poter dire, perché vorrei che tutte le persone che ci sentono e che hanno magari questo problema o che conoscono qualcuno o hanno in famiglia qualcuno che ha questo problema, sapere che l'alcolista è la prima persona a soffrire della sua malattia, a vergognarsi della sua malattia, ad odiarsi per la sua malattia. Per cui noi lo vediamo sempre come una persona che non capisce niente, che si fa del male, che lo vuole lui, che ma non capisco
anche
perché.
Anche da disprezzare talvolta.
Sì, da disprezzare, da emarginare, da criticare, da aggredire, questo è tutto quello che succede.
Anche perché io vedevo, mi rifaccio a qualche pallida esperienza, perché è durata molto breve l'esperienza qui da noi, tendono ad essere anche molto trascurati nella persona. Io qualche volta li incontravo al mattino, la prima cosa dopo il saluto, vatti a fare la barba, vatti a mettere un po' in ordine, perché non stai bene così, cioè quasi c'è uno svilimento di se stessi, non c'è più quella, non so se la donna capita la stessa cosa, ma insomma,
è ancora peggio, perché ancora la donna peggio. Trascurata, mal vestita, sporca, disordinata e puzzolenta di alcol e di altro fa ancora, dà ancora più fastidio, fa ancora più effetto, però questo le fa capire come è così importante soltanto bere, che non si accorgono di come sono, di come si presentano, magari loro credono di essere in ordine, credono di essersi lavati, ma magari si sono lavati il giorno prima. L'alcol li fa vivere in un altro mondo, quindi noi li vediamo in un modo, loro non si vedono come li vediamo noi, anzi pensano che gli altri non si accorgano neanche che loro bevono, ma questo è l'effetto che li procura l'alcol. Per cui questo trascurarsi o questo non dare valore a niente altro come le persone normali. No? Dice, ma guarda, quello non si interessa di niente, ma non può interessarsi perché il suo cuore, il suo pensiero, il suo desiderio è tutto rivolto verso l'alcol. verso quando potrà bere e cosa potrà dire per giustificare il suo bere, perché anche quello è un grandissimo
oppure nascondersi,
stress.
No? C'è anche questo fatto. C'è un primato, così questa è una semplice curiosità che forse serve a nulla, comunque un primato per quanti anni qualcuno è riuscito a nascondere diciamo agli altri questo fenomeno. Io ho un caso così che conosco, molti anni, una donna, per molti anni il suo consorte non aveva mai sospettato questo problema fin quando non è esploso per certe... Esistono dei primati così, ma voi noti?
Ma sa, nel libro nei Guinness dei primati ce ne potremmo mettere molti. Certamente le donne nascondono di più. Proprio per quello che diceva prima la dottoressa, perché sono socialmente meno accettate. E poi sa, c'è una realtà molto, molto dolorosa sul piano umano, che un marito non sopporta più di tanto una moglie alcolista, mentre una moglie alcolista riesce a stare vicino a un marito malato anche per 30 anni. Noi infatti perdiamo molte più donne alcoliste che non uomini, perdiamo nel senso di abbandono del trattamento, perché il marito dopo un po' si stufa. Non è proprio vero quello che lei in buona fede sottolineava, che il marito non si è accorto, non si è accorto perché non si è voluto accorgere, perché gli stava bene così.
Ho capito.
Perché sa, è impossibile non accorgersi.
Infatti,
della, quando l'alcol viene eliminato in parte anche dall'aria espirata, dai polmoni, per cui tu senti l'alito.
Certo.
Per quanto il malato cerchi di camuffare le mentine, le caramelle o lavarsi i denti in continuazione quando ancora ha un minimo di cura per sé, in realtà poi si sente, si elimina col sudore l'alcol, lo senti. Se lei entra in una stanza, certe volte quando noi facciamo il primo incontro con un malato, entra il malato nello studio insieme al suo familiare, dopo un po' noi quando se ne va apriamo le finestre perché si sente l'odore dell'alcol nella stanza. Come fa a non accorgersi un familiare?
La sua effazione, in parte. Torniamo a Gabriella. Avevi appena iniziato, ti abbiamo interrotto, ma solo per chiarire alcuni aspetti, no?
Sì, dicevo che prima di conoscere il gruppo presso il quale poi mi sono curata, ho avuto altre esperienze. Perché il bisogno di bere era così impellente che mi faceva fare un bar dietro l'altro, magari dicendo a me stessa la scusa di, non so, prendere un aperitivo che sarebbe durato poco, ci voleva poi l'altro, allora un altro bar per un altro aperitivo e poi ancora e ancora. E quindi il bere mio di nascosto è durato fino a un certo punto, poi quando non ho potuto più ho dovuto cercarlo fuori. E io ricordo che i baristi si accorgevano perché mi mettevano davanti il bicchiere con uno sguardo che era molto significativo e io mi sentivo morire, però era più forte, no? E il bisogno che avevo di bere, per cui lui mi guardasse pure così, era questo. Pensi che prezzo che si pagava?
Caro, davvero.
Caro, sì.
E l'ambiente, quindi, l'ambiente familiare?
L'ambiente familiare, ecco, sentivo i dottori un po' che ne parlavano, io lo dicevo prima. In effetti, quando si sono cominciati ad accorgere che quest'alcol diventava sempre più pressante, accompagnato poi da psicofarmaci, perché io sono stata e sono dipendente anche dagli effetti che mi procurano i psicofarmaci, che mi procuravano allora, perché adesso non li uso più, e che sono molto simili a quelli dell'alcol. Allora le due cose messe insieme, man mano, sempre di più, hanno fatto sì che proprio era diventato ormai una vita impossibile. E quindi Io le dicevo, sono stata portata prima in cliniche private, sono stata presso altri centri che però non hanno ottenuto l'effetto giusto, quello di farmi curare seriamente. E io stessa ho apposto un sacco di resistenze perché credevo che vivere senza l'alcol, senza farmaci, non fosse una cosa possibile, questo pensavo. E invece è bastato a un certo punto cominciare a mollarle un po' queste resistenze, a fidarmi delle persone che mi hanno preso in cura, che mi hanno condotto per mano, e ascoltare i miei compagni che mi dicevano: io ho avuto le stesse cose, no? Ho passato le tue stesse esperienze, mi è successo così, ci è voluto tanto tempo, non l'ho fatto subito, però a un certo punto, siccome stavo così male, dovete cominciare.
Gabriele, ti chiedo scusa, sì. Mi incuriosisce una cosa, credo che non solo me, parlavi del supporto non solo dei medici ma anche di coloro che avevano già avuto la stessa esperienza e superata, che vorrei che aggiungessi qualcosa su questo.
Certo, è il gruppo di cui faccio parte, è il gruppo dei compagni che mi hanno accolto quando io sono entrata con le resistenze che le dicevo prima, come posso dirle, io non credevo in loro, non mi fidavo, perché ero attaccata. Credevo veramente che la vita non valesse più niente senza queste sostanze, no? E quindi ci è voluto tanto tempo, però loro, come posso dirle, mi hanno accolto, mi hanno dato il calore, mi hanno fatto sentire che erano come me. Ho capito che non ero più sola, no? A combattere questa battaglia.
Sì, chiedo scusa solo un attimo, ecco, giustamente mi viene riferito che devo ripetere un pochino più frequentemente i nostri contatti telefonici per coloro che o direttamente o via internet o via email vorranno fare degli interventi su questo argomento. Beh, sapete che ci state seguendo via radio Mediterraneo Trasmissioni, 96.3 sono le nostre frequenze. Sapete anche che i nostri contatti telefonici immediati sono lo 0039 0761 635561, oppure potete anche fare un altro numero che è lo 0039 0761 635295. Beh, voglio segnalarvi anche che potete ascoltare via radio, la radio via internet sul sito www.profeta.it/audio. Oppure anche potete chattare su questo argomento, la chat qualche volta non gode di buona fama, ma dipende dall'uso che ne facciamo, come di tutte le cose, su Emmaus Miriam Net. Così potete anche, volendo, inviare delle mail a sanvincenzo@silvestrini.org. C'è anche quello privato del sottoscritto, di puntatofelice@silvestrini.org. Tutti i modi per intervenire, perché magari alla prossima trasmissione, anche se non avremo più il piacere di avere gli ospiti tra noi, avremo ancora modo di rispondere nei limiti del possibile alle vostre interrogazioni e alle vostre curiosità. Gabriele, non abbiamo finito, perché la tua storia stava vivendo un momento, mi complimento con te perché lo racconti con molta intensità e con molta verità, quindi credo che sia particolarmente sentita e ascoltata questa tua testimonianza. È riarrivata quando, ecco, qual è la differenza sostanziale, se la ricordi, tra quelle strutture, senza fare dei nomi, che non ti hanno aiutato efficacemente, e questa che invece, dove hai trovato un supporto che finalmente ti ha liberata da questo male?
Sì, guardi, intanto le cliniche dove sono stata ricoverata i miei primi impatti sono stati quelli con le cliniche private. Allora io le dirò subito che mi hanno tolto l'alcol, ma mi davano i psicofarmaci, perché naturalmente avevo una grande astinenza, soffrivo di insonnia, ero agitatissima, quindi ricordo che il medico che mi prese in cura mi dava i psicofarmaci, e quindi da una parte mi facevano le flebo per disintossicarmi dall'alcol, nell'altra me lo davano, capisce? Perché l'effetto era lo stesso. Questo per le cliniche. Poi altre strutture di cui non faccio nome, però io lì ci andavo che ero già bevuta, cioè entravo, ma prima di entrare mi fermavo al bar, Mi prendevo la mia razione di whisky e poi entravo, lei pensi come potevo partecipare al gruppo?
Certo, certo.
E loro me lo permettevano di farlo, perché sicuramente se ne accorgevano ora che ci penso. E quando uscivo lo stesso, prima di rientrare in casa, siccome in casa era vietato, mi fermavo e mi facevo lasciare al portone perché mi accompagnavano con la macchina qualcuno del gruppo. Io aspettavo che la macchina girasse l'angolo e poi a piedi andavo all'ultimo bar, pensi, l'ultimo bar aperto per bere prima di andare a casa.
E invece al centro incontro, che sì, vale la pena di dirlo, il centro incontro, sì, cari amici, lo dico non a voi che lo sapete benissimo, ma a coloro che ci ascoltano, via Maurizio Ginetti, numero 6 Roma, c'è anche un numero telefonico, vero? Il numero telefonico è lo 06, lo dico lentamente, poi lo ripeterò, 06-62-77-297. L'hai capito, Don Angelo? Devo ripeterlo?
Sì, ripeto.
06-62-77-297, questo per mettersi in contatto col centro incontro che ha la sede in via Maurizio Ginetti 6 Roma. C'è anche il numero di avvento postale 00168. Credo di aver detto tutto esattamente. Gabriella, sei arrivato a questo centro anche tu, come?
Sì, così sono stata un po' condotta da mia sorella, delegata da mio marito, perché lui non ha mai partecipato con me al viaggio che poi ho intrapreso con il gruppo dei dottori, e quindi ho cominciato a fatica questa strada, a fatica, certo, per tanti anni, per le resistenze che le dicevo che ho fatto, perché sono state quelle che mi hanno un po' bloccato, no? Proprio perché non davo fiducia a chi l'alcol me lo toglieva per sempre. Era molto diverso da come era prima, no? Qui era per sempre e questo non era facile accettarlo subito. Quindi cosa è successo? A un certo punto ho capito che se io smettevo di bere per sempre potevo lasciare spazio a quello che veramente il mio cuore voleva, ecco. Come posso dirle, non a delle cose finte che mi procurava l'alcol, che mi procuravano queste sostanze degli psicofarmaci, ma qualcosa che doveva nascere dentro di me, perché poi ho scoperto che c'era, capisce? C'era.
Avevi avuto la sensazione di perdere i tuoi valori? Come persona?
Quali valori? Io non avevo, guardi padre, non avevo valori. Io mi sentivo una donna di niente, non avevo un'opinione, non valevo niente. Se oggi che lo vedo, oggi che è tutt'altra cosa, vedo che è una donna che non sapeva fare niente, altro che se non aveva bevuto prima, ho preso una scatola di farmaci, sì, poi facevo, però come lo facevo? Sotto effetto, quindi era tutto...
Allora,
lei pensi che avevo, ho una figlia che adoro, e questa figlia per tanti e tanti anni ha avuto una mamma che non c'è stata mai, capisci? Oggi c'è un rapporto tra noi che ci lega, che è vero, che è autentico, ci possiamo scambiare sentimenti, padre.
Allora il mio errore nel corridoio l'ho confusa con la dottoressa Virdis, ma così dico, c'ha l'aspetto di una dottoressa. Le è suonata come un complimento, immagino.
Ah no, non a me. L'ha detto alla mia amica Rita.
Ah, Rita l'ho detto,
sì.
Ecco. Comunque, ecco,
sì.
Se l'avessi fatto con lei, dico, ne avrei avuto solo piacere. Ecco, finalmente qui ha trovato questa forza, questa energia.
Me l'hanno data loro. Sì.
Senza che i dottori ci ascoltino, ce lo diciamo fra di noi. È più importante il dottore o la dottoressa?
Come potrei rispondere? Se lei mi avesse chiesto da bambina, vuoi più bene a papà o a mamma?
Ecco.
Io non avrei saputo come rispondere.
L'hanno aiutato entrambi, l'ho
capito. Sì.
Bene, ecco, credo, la ringrazio sinceramente, ecco, di questa confessione sincera e anche appassionata, sicuramente. Ecco, una bella vicenda, perché poi è a lieto fine, quindi anche sinceramente i miei complimenti, perché no? A chi ti ha dato una mano e a te stessa che hai avuto la forza di accogliere questo aiuto e di smettere le resistenze che non ti avrebbero portato a un buon fine. Sì, Com'è che si diventa alcolisti che non mi ricordo?
è una strada lunga, o meglio, era una strada lunga, perché anche questo fa parte di un cambiamento di questi anni più recenti. In Italia l'alcolismo prima era soprattutto un vinismo, no? C'era dipendenza dall'alcol, ma la bevanda alcolica usata era il vino.
Più facile da trovare.
Sì, faceva parte della nostra società, della nostra cultura. Oggi è diverso, perché il giovane beve birra e poi passa rapidamente al superalcolico, il whisky, oppure i miscugli vari, no? Il Campari mischiato col gin, che è una bomba. E mentre prima il bevitore passava in una fase di bere eccessivo che durava anche anni, adesso, e noi lo vediamo dai giovani che ci arrivano dei giovani che hanno bevuto 3, 4, 5, 6 anni, quindi rapidissimamente esplode la dipendenza. Altro elemento diversificante è che il giovane oggi associa, e parlo dell'alcolista, associa l'alcol a hashish o marijuana o
ce lo ricordava
Michele. Pur rimanendo fondamentalmente alcol dipendente, però poi associa queste altre sostanze. Ma l'esplosione è rapidissima. Noi anni fa andammo in un paesino del centro Lazio, che è una cittadina turistica, e ci andammo proprio perché, in quanto tale, fatta piena di alberghi, di ristoranti, di locali, e lì c'è una popolazione a rischio, perché è a stretto contatto con l'alcol. E facemmo un'indagine, tutti gli alunni delle scuole medie di quella cittadina, quindi bambini dagli 11 ai 13 anni. Trovammo che il 6% di bambini 11-13 anni era già bevitrice di sostanze alcoliche, e il 2% erano alcol dipendenti. 2%. Tenga conto che lei lo diceva all'inizio, quando ricordava certe cose della sua giovinezza, tenga conto che l'individuo, il ragazzo fino a 15 anni non ha la capacità, la possibilità di metabolizzare l'alcol, perché non ha completato il patrimonio enzimatico che serve a metabolizzare l'alcol.
Scusi dottore, voglio che lei lo ripeta, perché ci ascoltano genitori, nonne, eccetera, sono di quelli che talvolta, come dicevamo prima, ben volentieri, per vedere crescere in fretta il proprio bambino, per dargli un senso anche di grandezza, gli offrono il vino anche a più bassa età. Lei diceva che fino a 15 anni...
Fino a 15 anni il patrimonio enzimatico che serve a metabolizzare, quindi a smaltire l'alcol, non è completo. Quindi è un delitto dare da bere a un bambino, tanto più è piccolo, tanto più è delittuoso. E poi ci sono un'infinità di false credenze. L'alcol non dà forza, altrimenti gli sportivi berrebbero l'alcol per rinvigorirsi. L'alcol non riscalda, non è vero che riscalda, è un vasodilatatore cutaneo superficiale, per cui uno, quando ha bevuto, si arrossa in viso. Ma se lei beve in alta montagna, come succede a Certuni, muore assiderato, perché l'alcol abbassa la temperatura cutanea interna, la temperatura corporea interna, in più la vasodilatazione cutanea disperde il calore e si muore assiderato. Allora, è storia di tutti gli inverni, sui giornali, il barbone che muore alla stazione, perché è rimasto, dopo aver bevuto, al freddo, ed è morto assiderato. In montagna il cane San Bernardo non è vero che c'ha il whisky dentro la borraccia, c'ha una bevanda zuccherata calda.
Che è ben diverso.
Può ripetere cosa vuol dire patrimonio enzimatico incompleto e che conseguenza fa, perché forse non tutti gli ascoltatori possono capire questo linguaggio.
Sì, l'alcol metabolizzato da
digerito
da alcune sostanze che sono essenziali, che sono l'alcol deidrogenasi e poi l'acetaldeide deidrogenasi. Quindi, fin tanto che non si raggiungono i 5 anni, la quantità di questo enzima non è completo, è insufficiente, per cui l'alcol che entra continua a restare dentro molto più a lungo e quindi continua a danneggiare.
Grazie.
Bene, un'altra domanda che a questo punto credo che abbiamo già chiarito, io la ripeto solo così per ribadire un concetto: è vizio o malattia? Oppure, meglio ancora, quando è vizio, quando è malattia? L'alcolismo, la dipendenza alcolica, cioè la dipendenza alcolica, mi è stato spiegato, significa quando uno non può più farne a meno e quindi a quel punto si diventa alcolisti. Invece il vizio forse ha altre dimensioni. Abbiamo però una telefonata, pronto?
Vorrei domandare al dottore una parola. In una casa povera che bevono tutti, sono tutti alcolisti, perché a me mi è capitato, con la mia mamma, non sto bene, sto a letto, quasi letto, e c'è una donna, è venuta qui, non me l'ha accorta, dopo qualche giorno l'ho invitata a mangiare a pranzo, c'era la bottiglia di vino, ma c'è fatta, io me lo guardavo a fare, io volevo un ambrieno a base di due persone e visto che gli dava giù.
Gli dava giù, eh?
Gli dava molto giù. Io ho detto, ma che se ne andava? Ho cercato, poi è passato un po' di tempo a casa mia, ero abituata a tenere una bottiglia di cognac. E quando mi sentivo male, vedo un cucchiaio di cognac che mi tira sul cuore.
Sì.
Io non lo bevevo.
Guarda, Gaetano, la domanda che abbiamo appena posto contiene anche la risposta a questa tua affermazione, cioè bere molto, bere fino alla dipendenza, eccetera. Ascolta la dottoressa Virdis o il dottor Paspazzi e sicuramente avrai la risposta anche a quello che tu stai chiedendo. Ti ringrazio della telefonata. Eccoci, allora credo che abbiamo sostanzialmente capito, no, che la domanda di Gaetana, dice, in una famiglia povera dove tutti bevono, poi la signora che va a trovarla e lei si accorge che beve abbondantemente, eccetera. Sì, credo che sia difficile individuare così dall'esempio che fa lei se si tratta di alcolismo o si tratta di gente che ama il buon bicchiere, no, magari che ne fa un uso anche un pochino più abbondante. Comunque su questo credo sia opportuna una spiegazione vostra da competenti.
Non dobbiamo mai confondere il bere moderato dal bere eccessivo e dalla dipendenza dall'alcol. La dipendenza dall'alcol non è legata soltanto alla quantità. La dipendenza, cioè l'alcolismo cronico, è tale come malattia nel momento in cui l'individuo non può più fare a meno del bere e non riesce più a controllare quanto beve. Intendiamoci, molti alcolisti che magari hanno la sorte di ascoltarci si diranno, ah benissimo, io non sono un alcolista perché riesco a stare un giorno, due giorni, tre giorni, una settimana, un mese senza bere. Non vuol dire niente quello. La perdita dell'incapacità di bere non vuol dire che se io riesco a stare un mese senza bere non sono un alcolista ci può stare pure un anno senza bere, poi ricomincia e beve più di prima. Cioè il fatto è uno degli escamotage che il malato prende in considerazione per negarsi questo rapporto con l'alcol. Poi c'è il bevitore eccessivo. Il bevitore eccessivo sicuramente può avere, anche quando è eccessivo, dei danni fisici legati all'alcol. Oltre un certo limite, è una sostanza tossica e provoca dei danni fisici, delle conseguenze patologiche, che non vuol dire che il bevitore eccessivo sia dipendente. Certamente ha un rischio altissimo di diventarlo, insomma, il serbatoio della dipendenza è il bevitore eccessivo. In Italia ci stanno 1,5 milioni di alcol dipendenti e 3,5 milioni di bevitori eccessivi, quelli che noi chiamiamo alcolisti potenziali. Certo che da lì vengono, si rifornisce la categoria degli alcol dipendenti.
Sì, a questo punto credo che sia anche importante far conoscere ai nostri ascoltatori, sia a chi arriva all'eccesso, diciamo, di subire una dipendenza dall'alcol, ma anche per chi beve troppo, quali sono, diciamo, le conseguenze fisiche, le malattie che si possono contrarre. Noi abbiamo sentito la malattia classica per eccellenza, la cirrosi epatica.
Che non è la peggiore, perché l'alcol danneggia più la cellula nervosa che non la cellula epatica. La popolazione conosce di più i danni del fegato, forse perché sono stati più reclamizzati, mentre conosce poco i danni neurologici, cioè molte encefalopatie da alcol sono poco conosciuti. Molte persone pensano che quell'individuo ha un decadimento mentale perché è vecchio o perché è arteriosclerotico. Non è vero, molte demenze sono senili, sono alcoliche, non sono arteriosclerotiche. Poi c'è da dire che l'alcol danneggia qualunque organo e struttura del nostro organismo. Allora è il fegato, le cirrosi, le epatiti alcoliche acute, e allora è il pancreas con le pancreatiti, e allora è il nervo ottico con le neuriti ottiche, e allora sono le gastriti e il cancro dell'esofago e altri tumori in rapporto sempre all'alcol. E soprattutto una cosa che va detta, perché questo io sento che è un messaggio molto importante proprio a difesa della vita: l'alcol provoca aborti al secondo trimestre di gravidanza, l'alcol provoca la nascita di bambini malformati, è la sindrome alcol fetale.
Accipiccia, questo forse è poco noto,
È poco noto.
Dottoressa,
è la terza causa di ritardo mentale nei bambini, l'alcol.
Accipiccia. Dottoressa, e sul piano psicologico, dove è il suo campo, quali sono gli effetti che lei constata i più frequenti? Credo che cambino da individuo a individuo, evidentemente, però poi ci sono dei denominatori comuni, diciamo così.
Intanto volevo aggiungere una risposta a quello che è stato detto fino ad ora. Quando ci si domanda quando è dipendenza, quando è vizio, volevo dire che, e questo lo sanno soltanto i malati, l'alcolista lo sa quando è un alcolista, finge di non saperlo, finge di non pensarci, ma lui lo sa benissimo perché sa quanto è forte il suo rapporto con l'alcol, anche se lo rimanderà, anche se non lo può bere subito, l'importante è sapere che c'è e lo potrà avere. Allora, noi che guardiamo dal di fuori possiamo non saperlo, ma chi beve, chi ha questo problema con l'alcol, lo sa benissimo. Poi proprio perché lo nasconde così bene, perché non se lo dice, perché evita che gli altri se ne accorgano per sollecitarla a smettere, anche questa è una dimostrazione di come se lo difende, di come se lo tiene stretto. No, questa era una piccola cosa,
sì,
che era proprio
opportuna,
indirizzata al malato.
Riguarda gli effetti psicologici, diciamo, in parte Gabriella ce l'ha esposti, però vale la pena ribadire.
Gli effetti psicologici sono diversi a secondo le persone. Intanto l'alcol ti fa vivere una realtà non tua, ti fa parlare, agire sotto un effetto, cioè ti fa essere sempre falso, ti fa essere sempre fasullo. Questo è per quello che riguarda il malato. Poi che cosa succede? Quando uno cerca l'alcol, beve, gli sembra di star bene, se ne dà un altro po', gli sembra di stare ancora meglio, allora vuole stare ancora bene perché quell'effetto finisce, allora lo cerca ancora, non lo trova più perché lo rincorre. E allora sta male, sta malissimo, e si ubriaca, allora succedono gli incidenti stradali, allora le mamme si dimenticano di portare i bambini a scuola o si dimenticano la pentola sul gas e succede chissà che cosa, nel lavoro possono succedere tantissimi incidenti, ci sono tutta una serie di situazioni, danni quindi, che si creano a causa dell'alcol a secondo di quello che uno fa. Allora, tante volte noi leggiamo, questo è un argomento poi che se ci avventuriamo in questo ne parliamo tutta la sera, ma leggiamo di questi tir che passano dall'altra parte della corsia e ammazzano decine di persone. In Italia è l'unico paese in cui si può circolare senza un controllo per l'alcol. Vengono dai paesi stranieri dove c'è un controllo
molto rigido.
Molto rigido, arrivano in Italia dopo uno stress lungo di aver guidato senza poter bere. Bevono moltissimo.
Trovano il buon vino italiano.
Ma non è soltanto il buon vino italiano, è proprio la possibilità di farlo. Esatto. E allora succedono questi incidenti.
Questo credo che sia un grido di allarme veramente da lanciare alle dovute istituzioni, perché credo che veramente molto spesso, io l'ho visto sulla tangenziale di Torino recentemente, passavo solo con la macchina, era appena capitato, e dicono poi il colpo di sonno, no?
Molto spesso... Il colpo di sonno può essere dato anche dall'alcol, perché l'alcol riduce moltissimo la veglia, per cui uno in più accresce l'onnipotenza, quindi uno crede di stare benissimo, crede di vedere benissimo, crede di reggere benissimo, e poi invece tac, improvvisamente perde il controllo, e questo è gravissimo. Un altro aspetto riferito anche per esempio ai giovani, no? I giovani vivono purtroppo un'età in cui tutto gli sembra possibile, no? Hanno come dire, un'incoscienza fra virgolette che gli dà la sensazione di riuscire a guidare nonostante l'uso dell'alcol, ma non soltanto nelle discoteche alle 5 di mattina dopo aver guidato, ballato tutta la notte e quindi stanchi, ma anche di giorno, ma anche quando vanno in giro in motorino. Lei certe volte, se guarda quelli che vanno in giro in motorino, spesso dice sono incoscienti, ma se li osserva bene, certi sono proprio persone che non si rendono neanche conto di quello che fanno, ma perché l'alcol gli fa sembrare tutto facile, tutto semplice, tutto possibile. Questa è la grande fregatura dell'alcol, no? Che ti dà una
illusione.
Un'illusione e poi ti inganna. Poi ancora della personalità dell'alcolista, la cosa terribile è la schiavitù nei confronti dell'alcol. L'alcolista crede di essere una persona libera, crede che l'alcol gli dia qualche cosa di più, una marcia in più, e invece l'alcol è un tiranno terribile, l'alcolista è uno schiavo.
È vero che, chiedo scusa, è vero che i giovani molto spesso, soprattutto quando non si sentono accettati dal gruppo, o magari quando sarebbero interessati a instaurare i primi rapporti affettivi, si vedono un po' emarginati perché si ritengono incapaci, timidi, brutti o cose di questo genere, parlo di ragazzi e di ragazze, costituisca questo già un pericolo anche nei confronti dell'alcol? Questa situazione di impaccio o di rifiuto anche, cioè un'immaginazione attiva o passiva, insomma, ecco, che può capitare. Ha constatato anche questo?
Questo può essere un pretesto valido per giustificarsi il fatto di bere, però non è detto che ne sia il motivo, perché una persona che si ammala di questa malattia trova poi un'infinità di pretesti, e allora sono situazioni di lavoro, sono situazioni di socializzazione, sono situazioni familiari, sono dolori, sono anche felicità, però sono tutti pretesti a cui l'alcolista si attacca per giustificare il suo bere. In realtà è una serie di cose. Certo, l'alcol tra i giovani inizia non in casa a tavola come si faceva un tempo, no? Vino a tavola, incomincia a bere, inizia fuori e per bere tanto, fuori con gli amici, fuori per sballare.
E spesso, I compagni di bevuta,
spesso inizia con la vita militare, oppure inizia la grande esagerazione con la vita militare, perché quando poi si è in gruppo c'è anche una grande spinta, cioè si crea una forza all'interno del gruppo.
Sì, abbiamo un po' spaziato. Vogliamo entrare nell'ambito di una famiglia? Che succede in famiglia quando subentra tutto questo? All'interno della famiglia, un figlio, i figli, sì, le mogli, l'abbiamo visto la storia sentito la storia di Gabriella. Che significa essere il figlio di un papà, di una mamma che è alcol dipendente? Marco, ci racconti qualcosa?
Buonasera.
Sì, mettiti bene il microfono così ti sentiamo, ti ascoltiamo ancora meglio.
Allora, io ho mia madre che è un'alcolista e io mi sono sempre accorto che mia madre beveva. Noi avevamo un ristorante e lì c'era l'alcol, girava
in abbondanza.
In abbondanza. E, allora non c'era molto, i primi tempi soprattutto, il grande lavorio di nascondere, perché l'alcol era in giro e era sempre a portata di mano. quando la situazione si è andata a peggiorare sempre di più, è uscito fuori la parte più brutta dell'alcol. Grandi incomprensioni, perché io non riuscivo a capire da bambino che cosa era che non andava. Perché
posso chiederti quanti anni avevi quando stavi vivendo questa esperienza di figlio di mamma alcolista?
Il primo ricordo che ho di una situazione è a 7 anni.
Ah.
La grande frustrazione del figlio era che io non riuscivo a capire che cosa era che non andava in mia madre. E allora caricavo su me stesso il problema. Allora cercavo di andare bene a scuola, non davo problemi a casa, crescevo in fretta. Pensavo che il problema ero io, ero qualcosa che io non riuscivo a dare a mia madre e per questo lei faceva. Col passare del tempo la situazione è cambiata perché io chiedevo poi a mia madre le spiegazioni perché continuava a fare così. Lei piangeva e mi diceva: io domani non lo faccio più, ma la mattina dopo era come tutti i giorni. Allora qui, in questa fase, dai 13 anni, 14 in poi, è nata la rabbia verso mia madre, verso quel vizio che lei non riusciva a tenere a bada.
Identificavi il vizio con la mamma, eh?
Sì, io univo tutto quanto, cioè era mia madre che non aveva la forza di volontà per imporsi a questo vizio.
Questa era la tua opinione?
Questa era la mia opinione.
Con grande sofferenza, immagino.
Sì, pure noi abbiamo fatto vari ricoveri ospedalieri in varie strutture, ma passavano dei periodi che potevano essere da 6 mesi, 3 mesi, in cui sembrava che non beveva. E poi iniziava la storia peggio di prima, quando era finita.
Questo è un dato ricorrente, che quando si riprende, questo succede anche ai fumatori, ho fatto esperienza anch'io,
sì.
Se si ricomincia a fumare peggio di prima, dopo un anno di astinenza, diciamo, avevo smesso, poi riprendendo si peggiora la situazione, anche con l'alcol succede la stessa cosa.
Noi la cosa che riuscivamo a fare io e mio padre, cosa che riguarda soprattutto noi familiari degli alcolisti, è che noi, avendo un locale al pubblico, riuscivamo a nascondere a tutti questo problema di mia madre, cosa che quando si è andata a curare tutti sono caduti dalle nuvole, gente che noi avevamo un locale in ambito familiare e la gente entrava in cucina normalmente, era di casa. E noi, io e mio padre, siamo riusciti a nasconderlo a tutti inventando bugie. Lei già raccontava bugie già per conto suo, e noi aumentavamo
le nostre.
E infatti abbiamo creato questa cappa intorno a mia madre per nascondere la vergogna verso gli altri. Io mi vergognavo di mia madre. Allora i miei amici venivano a casa, sì, ma non sapevo mai come, in che condizioni l'avrei potuta trovare. A volte rientravo a casa, c'era l'ambulanza sotto e facevo: no, un'altra volta così. Una volta mi è capitato, non sapevo in quale ospedale l'avevano portata e ho dovuto girare più di un ospedale. E questo aveva creato a me una grande rabbia verso di lei. Molte volte io sono arrivato a mettergli le mani addosso.
Sapevi di peggiorare la situazione o ritenevi normale questa reazione per te?
Ero arrivato al limite.
Capito.
Al punto sono arrivato di cercare di eliminarlo proprio dalla mia vita, questo problema. Allora ho provato a crearmi una vita per conto mio, separata da mia madre.
Fuggire dal problema?
Sì, sfuggire dal problema, però rimanevo sempre a casa, non scappavo, rimanevo concatenato in questa situazione. Infatti quando poi, grazie all'aiuto di mia zia e di un dottore, siamo riusciti ad arrivare al centro, io non ci volevo andare quel giorno, il giorno del primo appuntamento, perché io l'avevo dentro di me, mi ero detto falsamente che io non volevo avere più niente a che fare con mia madre. Per me era morta.
L'hai recuperata, immagino, dai.
Sì.
Bene, sì, Daniela, giriamo solo il microfono. Qual è stata la tua esperienza? Bella, brutta?
La mia esperienza è stata, come marito alcolista, grande sofferenza.
Marito alcolista, questa è la
marito situazione. Alcolista. Io mi sono sposata giovanissima, avevo 17 anni e dopo 3 anni avevo 2 bambine e la consapevolezza che mio marito beveva e che aveva un grosso problema con l'alcol. La mia vita era un continuo risolvere problemi, subire violenze e piena di angoscia che dall'alcol non si sarebbe venuti fuori. La sofferenza più grossa mi veniva da una grande solitudine. Io mi sentivo sola con 2 bambine, senza nessuno a cui chiedere aiuto, poter parlare e avere un po' di sostegno. Un'altra cosa che mi creava molta sofferenza era la vergogna, perché io mi vergognavo tantissimo di mio marito, della situazione che avevamo in casa. Io non pensavo che gli altri non sapevano, io pensavo che tutti conoscevano il nostro problema, tutti ci giudicavano. E poi la più grande sofferenza era che io mi sentivo tanto in colpa, perché pensavo di essere responsabile del bene del mio marito, che pensavo che non era all'altezza, che forse mancavo in qualche cosa, che non gli dava abbastanza affetto, che insomma il motivo per cui lui viveva dipendeva da me. E l'altra grande sofferenza era che io non mi sentivo amata. Pensavo che lui non mi amasse, non mi volesse bene, perché nonostante le mie richieste, nonostante io cercavo di dare tutto quello che potevo, lui continuava a bere. Era arrivato a un punto...
Ti sentivi tradita?
Mi sentivo tradita. Tradita perché, penso come tutti, quando uno si sposa sogna chissà che cosa certo. Poteva venire, e invece mi ritrovavo che non c'era niente di tutto quello che io volevo, c'avevo solo problemi, solo guai, anzi dovevo risolvere tutto da sola, e pensavo di aver preso una grande fregatura. Però oggi posso dire che...
È nata la speranza.
No, non è che è nata la speranza. Sono 16 anni che mio marito non beve, quindi è molto vivo una speranza, una cosa concreta. E posso dire che mio marito, che non lavorava mai, che avevamo sempre problemi economici, non riuscivamo a mettere insieme il pane dalla mattina per la sera, oggi è un grande lavoratore, pensa alla sua famiglia. Non mi sento più sola, è un padre per le mie bambine, per le mie figlie che oggi sono grandi, però ci possono contare. Per me la cosa più importante era avere qualcuno vicino che mi fosse di sostegno, d'aiuto e che mi potessi un po' appoggiare. E un'altra cosa che importantissima che per me oggi c'è è che era la mia grande un grande desiderio, una grande anche sofferenza, che pensavo che non mi volesse bene, che oggi invece so che mi vuole molto bene, che mi voleva bene pure quando beveva, ma che purtroppo l'alcol impediva
di
darmelo, ma anche gli impediva pure di darlo a se stesso.
Daniela, quando avete rifatto il matrimonio? Oltre la data, diciamo, quando ti sei sentita veramente...
A ottobre abbiamo festeggiato 25 anni di matrimonio.
Che bello.
E per me è stato il mio vero matrimonio. Vissuto, cioè è stato quello che io avevo sognato, che non avevo avuto e che ho potuto avere.
Certe volte forse bisognerebbe anche venir meno a certo rigorismo liturgico da parte nostra, qui parlo da prete stavolta, davvero bisognerebbe rifarli certi matrimoni, magari con una solennità diversa da quella che non era ancora il vero matrimonio, insomma, perché veramente adesso... Il liturgista mi ascolta, lo so, abbiamo un liturgista, ma apposta lo dico, in senso provocatorio, ma non è un'idea tutta tanto balsana, mi sembra, perché poi le cose vere sono quelle vere, insomma, ci sono delle cose che si fanno ma non sono vere, questo succede in tutti i campi, succede anche nella nostra Santa Madre Chiesa, insomma, e quindi stavo pensando che Daniele ha celebrato il suo matrimonio quando veramente insieme a, il nome del...
Ernesto
salute, in fondo lì alla sala. Bene, ma cos'è che c'è di magico, e dico di magico così, in questo centro che, ecco, produce queste, ecco, qual è il percorso? Io vorrei quasi fare la parte di un alcolista, non lo sono, ma immagino, vengo da lei, dottor Pasquazzi, lei mi interroga, devo venire solo, se c'ho una, non c'ho una moglie perché sono un prete, ma se ci avessi una moglie mi consiglia di venire con mia moglie, se ci sono dei figli li lasciamo a casa, cosa facciamo? Siamo dei nonni, qual è la modalità migliore per accedere in modo positivo al vostro centro incontro? Anzitutto bisogna sapere la via, bisogna andare via Maurizio Ginetti numero 6, questo
via Marzio Ginetti.
Marzio Ginetti, sì, ho letto male, io chiedo scusa. Sì, poi bisogna prima forse prendere un appuntamento, ci vuole un numero telefonico, che io lo ricordo, tu Don Angelo non ricordi più, ce l'ho scritto qui però, non è che lo ricordo. 06-6277-297, lo ripeto, 06-6277-297. Dottor Pasquazzi, io ho telefonato, lei gentilmente mi ha risposto, mi ha risposto la sua segretaria, abbiamo l'appuntamento, vengo a dirlo che sto male. Sono sposato, ho dei figli.
Sì, il primo incontro è importantissimo.
Quindi vengo da solo, chi mi consiglia?
No, da solo non lo riceveremmo, oppure se per caso lo ricevessimo pregheremmo poi di venire insieme al suo familiare, perché, e questo un po' l'abbiamo anticipato prima con gli interventi delle persone che hanno parlato, noi non accettiamo mai un malato in trattamento se non c'è un familiare. Lei mi potrà obiettare che chi non ce l'ha un familiare che fa? Certe volte i nostri malati sono stati accompagnati anche da un amico o da una donna di servizio, cioè qualcuno che però sta con loro, vive con loro o è vicino, molto vicino a loro.
Chiedo scusa, non si fida se del racconto che io le faccio della mia malattia? Io sono alcolista. Ha bisogno di un testimone? Perché vuole anche la...
Non ho bisogno soltanto di un testimone, di cui ho veramente bisogno per verificare, perché purtroppo la malattia è questa, il malato minimizza, nega, cerca di fuorviare, quindi mi racconta sempre soltanto una parte della sua verità. E quindi la presenza del familiare, anche quando il familiare è muto di fronte a noi, mentre ascolta il malato che parla, noi già da lì abbiamo delle comunicazioni importantissime, dal suo aspetto, dai suoi ammiccamenti, dai suoi annuire o negare con la testa, e quindi abbiamo già una verifica di tutto quello che il malato sta dicendo. Poi ci dirà dell'altro.
Chiedo scusa, è vero che noi alcolisti, mi sono annoverato anch'io tra questi, siamo molto bugiardi?
Ma non perché l'alcolista sia un bugiardo, l'alcolista,
quello che si difende.
L'alcolista dice bugie perché deve proteggere l'alcol, ha un sistema, quello che noi chiamiamo il sistema di salvaguardia dell'alcol, che mira a proteggerlo, perché per lui vivere è bere, non bere significa non vivere. E quindi deve proteggere questa cosa così indispensabile, come se qualcuno cercasse di chiuderle il naso e tapparle la bocca, lei non potrebbe respirare e si difenderebbe con tutte le sue forze, perché non può vivere senza respirare. E così è l'alcol dipendente.
Quindi dopo questo primo approccio,
devo
risiedere da voi, io devo lasciare la famiglia, devo concludere.
No. Non è una comunità residenziale la nostra, E non è un caso, è una scelta. Noi ci siamo sempre occupati soltanto di alcol dipendenti, abbiamo accettato anche i farmacodipendenti, cioè gli alcolisti anche farmacodipendenti, però abbiamo sempre optato per questa soluzione di non residenzialità, perché questo consente al malato di restare nella sua città, di vivere nella sua famiglia, di continuare il suo lavoro o di riprendere il lavoro se per caso l'aveva perduto. Allora è come un po', man mano che va avanti nel programma di trattamento, vive continuamente, giorno dopo giorno, l'esperienza di reinserimento nella società.
Mi viene il sospetto, però questo complica maledettamente le cose, perché in un centro residenziale è facile constatare se veramente sono sobrio, ancora voglio incarnare la parte dell'alcolista o meno. Ma se io vivo fuori, i miei compagni di bevuta, tutte le circostanze che in qualche modo hanno premuto su di me perché io diventassi un alcolista, me li trovo tutto addosso. Che cosa cambia allora in me?
Guardi, intanto la maggior parte l'alcolista è solo, compagni di bevuta sì, pochi, ma poi l'alcolista ha perduto quasi tutti i suoi rapporti sociali, spesso ha perduto anche il lavoro. Allora, il fatto di iniziare in trattamento, per il quale noi abbiamo anche degli strumenti per fare in modo, non facciamo i carabinieri del malato né pretendiamo che lo faccia il familiare, no? Allora lui prende una sostanza, una medicina che gli impedisce di bere, altrimenti sta molto male se beve su questo farmaco, e poi abbiamo altri sistemi di controllo per accertare che non acceda all'alcol. Nel nostro centro non ci sono malati che bevono, se il malato beve viene mandato via, viene sospeso, e quindi tutti i malati che sono all'interno del gruppo in trattamento non fanno uso né di alcol né di altre sostanze e sono sorvegliati per questo.
Ho una domanda per la dottoressa Virdis, io leggo dell'antabuse, non sono un esperto, però ho capito che è un farmaco. Lei come psicologa, come concilia il farmaco con questo medicamento? Sembrerebbero due vie un po' diverse, insomma, non perfettamente parallele.
Guardi, il farmaco è importantissimo per il primo periodo perché l'alcolista si sente protetto e durante questa protezione, periodo in cui non può bere, ha la possibilità di capire la sua malattia, perché qui non ce lo siamo ancora dette. L'alcolista è una vittima della sua malattia, ma non la conosce. Allora, facendo la terapia, primo impara a conoscere la sua malattia, secondo impara a vivere senza alcol. Allora noi gli diamo questa possibilità, dopodiché potrà scegliere. Non è detto che un alcolista, quando ha cominciato a vivere senza alcol, decida di continuare. Può darsi che torni indietro, può darsi che preferisca vivere con l'alcol. Però una cosa molto importante a proposito di quello che dicevamo dell'approccio, perché viene il familiare? Il familiare viene e serve perché deve fare una terapia anche lui, perché deve capire anche lui la malattia di cui anche lui è vittima, di cui ha subito tantissime conseguenze senza capire, ma scatenando dentro di sé una grande rabbia, una amarezza. Guardi che le famiglie di alcolisti sono famiglie in cui la felicità e l'amore sono chiusi fuori dalla finestra, c'è soltanto dolore, sofferenza, frustrazione, vergogna, una grandissima aggressività, una grandissima violenza, una grandissima rabbia. La rabbia è la caratteristica più importante di tutti i componenti delle famiglie, anche dei bambini che non capiscono niente, perché le assorbono.
Ce lo raccontava Marco.
Ecco, quello che si respira. Allora, dicevo, il familiare è utilissimo perché aiuta il malato a decidere, perché il malato, lei, viene e ci chiede aiuto. Quando noi le diciamo tu non dovrai più bere per tutta la vita, l'alcolista ha un tuffo al cuore, si dice ma come faccio, ma non potrò mai, per me è fondamentale. Allora gli dice vengo domani, ripasso, ritorno, ci penso. Il familiare, quando capisce che è una malattia e che come tutte le altre malattie vanno curate, allora non accetta più di essere il complice di prima, perché quando tu fai finta di non vedere, quando accetti che beva di nascosto e non vedi, quando fai la predicuzia e poi però te ne vai, sei complice del suo suicidio.
E allora ecco, mi ha convinto, allora, io comincio a
il
prendere...
familiare gli impone
esatto
di curarsi.
Marco, sono arrivato a un punto, no? Sto facendo la parte dell'alcolista e ho preso questo antabuse, il sostegno dei familiari c'è, il sostegno del centro è fondamentale, sono entrato in un periodo che si chiama il lutto. Sai dirmi che cos'è? Chi è che me lo sa dire? Michele forse, Michele? Cos'è il lutto?
Sì.
L'hai sperimentato tu?
Beh sì, come tutti i miei compagni è una fase purtroppo più o meno lunga. E il termine è esattamente quello che
significa. Chi è il morto per cui tu sei in lutto?
Il morto sembra un po' ridicolo, perché magari può sembrare anche un po' strano, però il morto è proprio l'alcol.
Ah.
Nel senso che questo si può far capire benissimo, che farlo capire è abbastanza semplice. E quello che si vive, quello che ho vissuto, è come quando una persona cara viene a mancare, lascia un suo vuoto, lascia i suoi ricordi, lascia magari, per se uno ci tiene in particolar modo, anche la speranza di rincontrarlo in qualche maniera, non so. E l'alcol lascia proprio quello, lascia un suo vuoto, che ovviamente io dedicavo mattina e sera alla ricerca e all'abuso, e lascia la speranza di rincontrarlo, finché non ho capito che realmente la mia vita poteva andare avanti soltanto senza. E il lutto è un po' quando a me è venuto è successo di viverlo, quando ho deciso, mi hanno fatto prima capire che comunque l'alcol l'unico modo per poter vivere è a rinunciarci del tutto, e sto vuoto si è creato quando ho detto adesso io non c'ho più niente, che faccio? E allora qui entra un po' molto in gioco l'aiuto che possono dare i dottori, l'aiuto che può dare il gruppo, sia dei malati che frequento, sia anche dei familiari, che è un po' un lavoro a tutti quanti insieme, questo ci teniamo un po' a dirlo, perché anche se parliamo uno per uno, però poi è un lavoro che facciamo tutti quanti insieme, no?
Certo.
E allora apparentemente, anche se io avevo 23 anni, sembrava una persona che con rispetto parlando ce n'hai a 70-80, nel senso, ragazzi, nella mia vita io l'ho fatta, non c'ho più niente, non c'ho più aspirazioni, aspetto solo di morire, perché non vedevo nient'altro.
Morire insieme all'alcol, insomma.
Sì,
ecco.
Sì.
Gabriella, ma la resistenza è la voglia di non fare i funerali?
Sì, è così.
Di non fare i funerali all'alcolista, all'alcol, diciamo.
Così, non volevo fare il funerale all'alcol e ai farmaci, è così.
Ho capito. Bene, però poi l'hai fatti questi funerali,
sì.
Insomma. Quindi ecco, forse così un pensiero che può restarvi, ci sono delle liturgie da fare anche nel vostro gruppo, abbiamo parlato del lutto, il funerale, insomma, poi c'è soprattutto la vita, no? Credo che una bella festa credo che si faccia quando finalmente ci si sente liberi dall'alcol, credo. Fate festa davvero?
Festeggiamo i compleanni, certo, festeggiamo,
ecco,
il primo, il
peccato
secondo.
Senza cincin si può fare ugualmente, insomma, perché io ricordo di un amico medico, tra l'altro, non dico il nome perché è abbastanza noto, che dopo molti anni per un cincin ha ricominciato il suo calvario, gli è durato per molti, ecco, me lo confidava proprio quando veniva a trovarci e avevamo qui i nostri alcolisti. Ahimè, com'è fuggito il tempo? Io non ho guardato l'orologio, ma lo sto guardando, mancano soltanto pochi minuti. Io credo che grazie a voi, ve lo dico sinceramente, così non è un modo di dire che usiamo il termine di ogni trasmissione, ve lo dico con vero, e questa trasmissione sarà replicata, che ci è stato confermato anche questo, questa sera c'è in concomitanza sullo stesso sito, anche per questo non abbiamo avuto tante telefonate, e sarà replicata ripetutamente nel corso della settimana, sempre su via internet, e quindi avremo una diffusione ancora maggiore. Quindi questo sempre su Profeta, sì. Questa sera c'è un concerto che avevano programmato, cioè questo spostare, questo benedetto fulmine, no? Che ci ha creato un po' di guai anche su tutta la programmazione. Comunque, ecco, un grazie sincero, siamo riusciti a informare per prevenire? Beh, ce lo auguriamo sinceramente. Io credo che il messaggio essenziale che io ho potuto raccogliere è un messaggio di grande speranza, no? Un messaggio molto positivo, cioè da questo male si esce, vero dottor Pasquazzi? Non è una tomba, no?
No, assolutamente. Questa malattia è curabile, non è guaribile ma è curabile, e si può vivere bene senza l'alcol.
Benissimo.
E ci si può curare. Questo è quello che noi vogliamo far sapere, non soltanto ai malati, più che ai malati, ai familiari, perché all'inizio, quando il malato beve, proprio per la sua malattia, spontaneamente è difficile che venga a curarsi, quindi devono essere i familiari a condurlo.
L'ultima cosa volevo dire, che quel grande vuoto che l'alcol lascia, noi lo riempiamo con l'amore.
È molto bello questo è molto bello. Credo che così, vogliamo dedicare così un pensiero finale ai nostri ascoltatori, così come ci viene, senza nessuna formalità. Io comincerei così, in ordine, come siamo. Michele, cosa diresti ai nostri ascoltatori? Un giovane come te ti sta ascoltando.
Un giovane come me, direi che io prima pensavo di divertirmi e di stare bene, e solo dopo che ho smesso di vivere in un mondo finto, adesso vivo veramente che sto bene, mi diverto, ma è tutto diverso.
Sicuramente. Daniela, sì, Daniela, ci sono delle mamme che forse stanno vivendo la tua stessa esperienza, attendono un tuo piccolo messaggio.
Alle mamme dico che i loro figli hanno la possibilità di stare bene e di avere una vita serena, un futuro libero dall'alcol.
Marco, sicuramente qualche figlio ci sa, qualche figlio di qualche mamma, di qualche papà che sta in terapia o sta in questa situazione.
Sicuramente.
Malattia. Ecco.
L'augurio è che io ho sperimentato che dopo ho riacquistato una mamma, dopo 7 anni, e adesso me la sto godendo, e soprattutto ho aiutato me stesso per primo, perché io... se non avessi seguito questo percorso sarei andato a finire
molto male.
Molto male.
Pronto?
Ehi, alla fine, ho ascoltato però.
Sì, Maria, veloce, veloce, che ci abbiamo solo il tempo.
Ho ascoltato, ha fatto bene questa ragazza a riconciliarsi con la madre, perché quando succedono queste cose mi aiuta a avvicinarla alla madre, perché altrimenti è peggio. Bravi che vi siete comportati bene, ho ascoltato, lo sapete, questo bisogna meglio ascoltarli.
Da Valentano Maria
lo
ci
sapete,
parla, eh?
Sì, lo sapete la mia storia, sì.
Certo, ben d'accordo Maria.
Mi raccomando, quando succedono queste cose è meglio dargli l'affetto a queste persone.
Sicuramente, se poi c'è anche la cura ancora meglio.
Sì. Una buona notte agli ammalati, a tutte le persone che hanno chiamato.
D'accordo
ragazzi,
Maria.
A questi ragazzi che hanno avuto un coraggio grandissimo.
Bene.
Auguri di tutto cuore.
Grazie, grazie Maria.
Tutti.
Grazie, grazie. Dottor Pasquale, io credo una cosa, lei ci ha dato tanti messaggi, io ne lancerei uno alle istituzioni, non abbiamo la pretesa che ci siano ascoltare i ministri e parlamentari, ma qualcosa di importante credo che vada detto su questo, lei ha l'autorità, voglio dire così, di poterlo dire.
Sì, però ho anche un po' lo scetticismo che le istituzioni riescono a fare qualche cosa di concreto. L'ultima legge è una legge quadro, ancora non è operativa in campo alcolologico. Mi fido molto più degli uomini. Allora il messaggio lo vorrei mandare ai miei colleghi medici e soprattutto ai medici di base, ai quali chiedo l'aiuto di aiutare un alcolista a curarsi,
dandogli anche il giusto indirizzo, perché dottore Davirdis, io immagino una cosa in lei, quando constata e tocca con mano, e qui ne ha delle testimonianze, ma saranno una minima parte, che attraverso questo lavoro ha ricostruito una persona, una famiglia, una situazione che prima sembrava no, che andasse, non avesse limiti al degrado, eccetera, l'ha vista rifiorire.
La cosa più importante è che queste persone riacquistano la dignità, che credo sia una cosa fondamentale per tutti gli individui, e imparano a rispettarsi, perché bevendo non si rispettano, vivendo con le persone che bevono e subendole non si rispettano, non curandosi non si rispettano. Da noi imparano a rispettarsi.
Gabriella.
Ma allora, di seguito a quello che ha detto la dottoressa, il mio messaggio per le persone come me è che trovino la strada come ho trovato io, per acquistare il gusto della vita, per essere appagati veramente, senza nessun effetto, senza, ecco.
Bene. Abbiamo proprio concluso, e così il saluto cordiale e affettuoso a tutti voi e a quelli che ci hanno ascoltato, e ancora un grazie di cuore. E proprio alla fine dobbiamo solo mandare la sigla per dire
che... Dallo studio 2 di Radio Mediterraneo Trasmissioni abbiamo trasmesso Sussurri dal chiostro.
Ci sia una eccessiva